Grazie a tutto l'invito e dell'accoglienza, grazie a tutto anche a chi ha contribuito a preparare questo momento. Semplicemente ci tengo a dire alla conclusione di questo momento che non sono qui come esperta, non sono una teologa, non ho competenze in particolare in merito, sono qui semplicemente per condividere con voi quella che sarà l'esperienza di partecipazione alla 16ª Assemblea Generale dei Vescovi dell'ottobre scorso all'interno del Sinodo Universale e quello che sto ancora vivendo come partecipazione al Cammino Sinodale delle Chiese in Italia, quindi al Cammino Italiano. Sono qui per condividere, ecco, per confrontarmi con voi su questa esperienza bella, ricca, faticosa di Chiesa che sto vivendo in questi ultimi anni. Quindi non sarò tecnica, troppo teorica, racconterò un'esperienza, cercando però di caricarci, come ci introduceva Don, a cercare di cogliere quelli che possono essere gli elementi che di questo sinodo possono servire anche a noi, per le nostre comunità, come simboli per camminare in questa direzione. L'unico accenno che faccio un po' più teorico, perché mi pare importante mettere in chiaro innanzitutto la cornice, per capire anche la specificità dell'esperienza, riguarda il termine sinodalità, perché quello che io vi racconterò stasera è un'esperienza di Chiesa iniziata nel 2021, che è l'esperienza del cammino sinodale sulla sinodalità. Ecco, però magari non diamo per scontato che sappiamo di cosa stiamo parlando, ma parliamo di sinodalità, perché in realtà forse sappiamo un po' meglio cosa sono i sinodi, appunto questi particolari momenti celebrativi, no? che riguarda noi, sinodi dei vescovi. Vengono le radunanze dei vescovi, i sinodi diocesani interessano la diocesi, eccetera. Invece quando parliamo di sinodalità forse siamo un pochino più perplessi riguardo al significato, anche perché non siamo tanto abituati a pensare alla nostra chiesa come una chiesa sinodale. Ecco, nella tradizione occidentale latina si è sempre parlato più di sinodi che non di sinodalità, mentre Papa Francesco ha iniziato a spingere fortemente sull'aggettivo sinodale, tanto che, ho già visto la prima slide, già nel 2015, proprio in occasione dell'anniversario dell'istituzione dei sinodi dei vescovi, Papa Francesco si è espresso in questo modo, dicendo che il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quasi a dire, il programma della Chiesa del terzo millennio deve essere la sinodalità, cioè il diventare una Chiesa sinodale. Non è proprio poco, insomma, è una missione, no? E dice, quello che il Signore ci chiede in un certo senso è da tutto contenuto in questa parola. Camminare insieme è un concetto facile da esprimere in parole, ma non così facile da vivere in pratica. Ecco perché sinodalità, appunto, viene, sapete, in tipologia anche in greco, sinodale, sinodo è camminare insieme, cammino insieme, fare strada insieme. Ecco, una chiesa sinodale è una chiesa capace di camminare insieme, di fare strada insieme. E il Papa dice, questo è l'obiettivo, questa è la missione che la Chiesa del terzo millennio ha, diventare una Chiesa capace di camminare insieme. Insieme a chi? Cioè che voi vediamo adesso. Però capite che dire che il cammino della sinodalità è il cammino che si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio vuol dire immaginare una Chiesa che ha un certo stile, perché dire che la Chiesa deve diventare sinodale significa innanzitutto non parlare di un contenuto dell'altro, di un tema, di un altro, di una questione specifica o di un'altra, ma di un modo di essere Chiesa della Chiesa. Questo è quello che il sinodo sulla sinodalità sta mettendo a tema. Poi ci sono anche tutti i contenuti e dopo capiremo perché ci rientra un libro, ma il tema del sinodo sulla sinodalità riguarda il modo di essere chiesa della chiesa, cioè il suo stile, cioè la postura che la chiesa assume nei confronti di se stessa e nei confronti del mondo. Quindi capiamo che innanzitutto è una questione di stile. La sinodalità è innanzitutto uno stile, è un modo di essere, di stare, di abitare il mondo e la storia. Certo che però è uno stile che, se non vogliamo che rimanga teoria, deve anche diventare struttura e processo. Cioè, capite che perché uno stile diventi concreto devono esserci delle strutture normative, procedurali, che consentano a questo stile di incarnarsi, di realizzarsi concretamente, perché altrimenti rimane uno stile proclamato ma impossibile da vivere. Quindi, se non sulla sinodalità, mette a tema uno stile, un modo di essere chiesa della Chiesa, che però necessariamente va a toccare le strutture, i processi, le norme che regolano e che costituiscono la Chiesa e che prevede anche che in alcuni momenti particolari ci si ritrovi per far sintesi del processo. Ecco, quello che vi racconterò io stasera è la partecipazione alla 16ª Assemblea Generale del Sinodo Universale dei Vescovi, avvenuta lo scorso ottobre in Vaticano, che ha visto il radunarsi di vescovi rappresentanti di tutto il mondo, che erano lì per iniziare a mettere a tema, a confrontarsi sui temi emersi dalle fasi precedenti del cammino sinodale, cioè dalle fasi che tutti voi conoscete, la fase di ascolto. Perché quello che abbiamo vissuto noi a livello diocesano, a livello nazionale, in realtà è stato appunto vissuto a livello universale. E nel 2021, appunto, Papa Francesco lancia il Sinodo Universale e chiede alla Chiesa tutta, poi vedremo che alla Chiesa italiana l'ha chiesto in modo particolare, ma alla Chiesa tutta, cioè alla Chiesa di tutto il mondo, di iniziare un processo sinodale sulla sinodalità. E a quel punto comincia una fase di ascolto di tutto il popolo di Dio. E al popolo di Dio viene chiesto come deve essere una Chiesa perché sia veramente una Chiesa sinodale, cioè una Chiesa capace di camminare insieme. E quello che è così, adesso parlo. Questo per contestualizzare l'assemblea generale di questo. Quello è stato il primo momento in cui, alla luce di un ascolto universale, i vescovi, rappresentanti di tutto il mondo, hanno innanzitutto iniziato a recepire quello che era emerso da questo ascolto e hanno iniziato a confrontarsi rispetto alle questioni emerse. Questo per dare la cornice. Ora, io ci tengo a far vedere il video. Mi dispiace perché è in inglese, è multilingue, quindi non è che si capisca tanto, a meno che non sappia tutte le lingue del mondo, ma il senso non è capire cosa viene detto, è solo per introdurvi anche fisicamente in aula Paolo VI. Mi piace iniziare facendo vedere un po' qual era il clima, i volti, i sensi, perché poi quello che inizierà a condividere con voi è quali sono gli interventi che già nella discussione dell'assemblea sono emersi come ingredienti che caratterizzano una chiesa sinodale, e su questi vorrei confrontarmi con voi. Vi faccio vedere il video e ci teniamo a farvi vedere questo video perché rende un po' l'idea di quella che era l'aula 4-6 l'ottobre scorso. Come vi dicevo, cerco di condividere con voi questa esperienza iniziando a mettere in luce quella che è, diciamo così, la portata innovativa, ecco, di questo processo, che a dire la verità all'esterno non è che è risultato troppo appariscente, no? E invece quello che mi piacerebbe condividere con voi stasera è cercare di cogliere invece quei semi che sono stati gettati e che silenziosamente, piano piano, anche grazie al nostro contributo, diciamo, sono chiamate a portare anche un contributo. Un primo grande aspetto di novità di questo sinodo, per niente banale, perché dice una posizione della Chiesa ben precisa, è quello che vi ho già accennato, cioè il processo che ha portato a questa assemblea. Solitamente i sinodi dei vescovi venivano convocati su un tema specifico, per cui su quello che accadeva è che i sinodi dei vescovi sono nati come organismi chiamati a supportare il Papa nel governo della Chiesa. Il Papa riteneva di avere bisogno di una consulenza, di un aiuto, di un supporto rispetto a un tema preciso, venivano convocati i vescovi rappresentanti di tutto il mondo, chiamati a pronunciarsi su un tema preciso. Contemporaneamente un gruppo di esperti, teologi, canonisti, esperti di vario genere, lavoravano sullo stesso tema, ci si radunava in Vaticano, i vescovi si esprimevano su quel tema, gli esperti intanto preparavano il contributo, si chiudeva il lavoro, veniva pubblicato il famoso libro del sinodo, che poi diventava magistero, se era approvato dal Papa. Questo fu un super sintesi, super semplificato. Capite bene che il processo che ha portato a quella assemblea di vescovi è stato molto differente. Perché la prima cosa che si è fatto non è stato convocare i vescovi e gli esperti perché si pronunciassero sul tema, ma è stato dire: chiediamo al popolo di Dio, chiediamo alla gente cosa si aspetta dalla Chiesa sinodale. Quali sono le caratteristiche di una Chiesa chiamata a camminare insieme? E capite che non si tratta di democrazia, cioè non è che perché è un processo che è partito dalla base, il Papa stesso, così non è che siamo qui per fare il Parlamento. È la posizione della Chiesa che è in questione, è una Chiesa che riconosce innanzitutto che di fronte alle sfide di questo tempo, che come dice sempre Papa Francesco non è un'epoca di cambiamento, ma è un cambiamento d'epoca, che quindi solleva delle sfide grosse e inaudite dal punto di vista antropologico, sociologico, economico. La Chiesa ha bisogno innanzitutto, lei per prima, di mettersi in ascolto per capire quali sono le questioni, perché non è scontato che abbiamo chiare quali sono le questioni, per confrontarsi con il mondo, per cogliere quello che già c'è nel mondo, i semi di Vangelo che già ci sono nel mondo, non è che i semi di Vangelo, cioè dice il Concilio Vaticano II, sono solo della Chiesa. Capite che è proprio un cambiamento di posizione, e questo io inizio già a lanciare su di voi. Cosa significa per una comunità cristiana essere una comunità che, abitando il mondo, abitando il territorio, abitando il contesto, non si pone innanzitutto e primariamente solo una comunità che da subito deve dare delle risposte o trovare delle soluzioni, ma si mette in quella posizione di ascolto di chi ha qualcosa da capire, ha qualcosa da imparare, per umilmente, insieme agli altri, camminare insieme e costruire passo dopo passo la via. Capite che questo è sempre un dettaglio, è un cambiamento di posizione grosso, che si è concretizzato, come dicevo prima, nelle varie tappe, per cui ci sono state le varie fasi diocesane, a livello che ha interessato tutto il mondo, tutte le diocesi del mondo, teoricamente, poi vabbè, dove hanno capito di più, dove hanno capito di meno, però come processo, fase diocesane, afferite poi a livello nazionale, cioè a livello di conferenze episcopali nazionali, poi ci sono state le tappe continentali, per cui ad esempio c'è stata anche un'assemblea europea, primavera dell'anno scorso, primavera del 2023, così come c'è stata l'assemblea sinodale dell'Asia, dell'America del Nord, dell'America del Sud, e poi la fase universale, l'assemblea dei vescovi, di cui hanno visto adesso il video, che era però la prima sessione. Anche questo è significativo. Vi dicevo prima, no, come si svolgeva il sinodo precedentemente. Si arrivava, dava il suo contributo, gli esperti lavoravano, si chiudeva, si arrivava il libro sinodale. No, stavolta c'è stato un processo di ascolto. Si è portato a livello universale la sintesi in ordine di questioni e mi riuscirò di come si è parlato emersi da questo assunto, ma non con la pretesa di arrivare subito a trovare delle soluzioni, ma innanzitutto con l'idea di iniziare ad ascoltare queste istanze, a confrontarsi, dopodiché stop, ci prendiamo un altro lavoro e la sessione, diciamo così, per semplificare, decisionale, sarà il prossimo ottobre. Capite che questa lentezza che lascia il tempo di ascoltare prima di avere la fretta di trovare le soluzioni, dice proprio una posizione, mi piace dire così, un po' più umile della Chiesa, no? Che riconosce della Chiesa, della comunità cristiana, di ognuno di noi, che di fronte a queste sfide sa di dover prendersi tempo per capire, per fregare, per abitarle e per insieme agli altri cercare di capire quali sono i passi possibili. Quindi la prima grossa, diciamo, innovazione, novità, è a livello di processo. Seconda grossa novità, che riguarda sempre uno stile, un modo di essere chiesa, riguarda il setting, la location, diremmo, no? Avete visto? Beh, innanzitutto già la composizione, forse questa è una delle cose che è più passata nel sinodo del mese di l'anno scorso. Per la prima volta non c'erano solo i vescovi, ma c'erano anche dei non vescovi, laici, laiche, religiosi, religiose. E questo, certo, vabbè, sì, però in minima percentuale, poi non andavano tutti, verissimo. Non siamo noi a dire che è il punto di arrivo. Però credo che dobbiamo recuperare un pochino la capacità di saper vedere i germogli, che non sono assolutamente scontati. Ed è anche cura nostra questa di coltivare quei germogli, saperli trapiantare nelle nostre realtà locali e saper far andare avanti il cammino. Fatto sta che per la prima volta non c'erano solo vescovi, c'erano anche appunto laici, laiche, religiose, religiose, con diritto di voto, che non è proprio interessante. Tali qualche vescovo non ha preso troppo bene, ma in linea generale è stata ben accolta come questione. Poi la polemica fa sempre molto più rumore degli altri. Ma non solo, quindi su questi 464 partecipanti, di cui 365 votavano, 70 erano non vescovi e 54 erano donne. Quindi anche questa partecipazione femminile in un contesto del genere non è per niente scontata nella nostra Chiesa. Non solo, ma oltre ai membri votanti erano presenti anche degli invitati speciali, cioè le persone che il Papa ha ritenuto importante che ci fossero, gli invitati il Papa personalmente, che ci fossero perché riteneva significativo il loro contributo al confronto. Il nome che forse ha più fatto scalpore in Italia è quello di Casarini, Luca Casarini del Mediterraneo, ma c'erano tanti altri, no? C'era Margaret Caran, che era il generale dei focolarini, movimento dei focolarini, e insomma, altre persone che per le loro competenze, per il loro ruolo, per il contesto di vita che hanno per cui operano, secondo Papa Francesco, potevano dare un contributo significativo al dibattito. E poi c'erano anche 12 delegati fraterni, che sono questi 12 delegati fraterni, sono 12 rappresentanti delle chiese che non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Per esempio c'erano protestanti, c'erano dei pastori protestanti, non votavano, ma partecipavano a pieno titolo alla discussione e al discernimento. E anche questo, capite, non è un segno da porto. Nel momento in cui la Chiesa Cattolica si interroga sul proprio modo di essere Chiesa, si mette in ascolto anche, per esempio, di quello che i protestanti hanno da dire sulla Chiesa Cattolica, non è veramente scontato. E noi diremo, beh, finalmente ci siamo arrivati. Eh sì, però finalmente ci siamo arrivati. E come avete visto nell'immagine del video, c'era la griglia di preghiera sul sagrato di San Pietro. Ecco, anche questo, la veglia di preghiera di apertura di tutto il mese di ottobre è stata fatta sul sagrato di San Pietro, aperta alla partecipazione di tutto il popolo di Dio, ed è stata una veglia ecumenica, cioè non l'ha celebrata il Papa, l'ha celebrata il Papa insieme ai patriarchi, ai capi delle altre chiese cristiane orientali. Anche questo un piccolo segno, però capite che poteva essere una veglia di apertura in San Pietro, a cui erano invitati solo i membri sinodali, solo la Chiesa Cattolica, questo è un segno di cui parliamo di noi, perché dobbiamo farci dire qualcosa da qualcun altro. Invece questi piccoli segni, no, dicono già di quanto, per ricomprendere sempre di più la nostra identità e la missione a cui siamo chiamati, abbiamo bisogno dello sguardo dell'altro, e dello sguardo dell'altro diverso da noi, altrimenti continuiamo a guardarci addosso e a innamorarci come Narciso di un'immagine che poi pian piano sta invecchiando e non fa neanche più innamorare nessuno, tra l'altro. Okay. Quindi, diciamo, novità in termini di processo, novità in termini di composizione, e anche questo rilancia la... Cosa vuol dire per una comunità cristiana introdurre questi elementi di novità di composizione, ad esempio, nei nostri organismi collegiali, nei consigli pastorali, nei luoghi in cui andiamo e ci radiamo come comunità cristiana? Io lancio, non conosco la vostra realtà concreta, quindi magari è fuori luogo. A voi di cogliere quello che ritenete significativo. Un'altra novità è il setting vero e proprio. Abbiamo visto due foto, quelle della modalità, diciamo, disposizione dei siti delle sue precedenti. Avete visto tutte le immagini dei 36 tavoli rotondi nell'aula Paolo VI. Allora, innanzitutto, i tavoli rotondi dicono che non c'è un capodacola, e anche questo non è vero. Fino a prova contraria c'è anche il Papa. No. E una delle cose che mi chiedono, no? Spesso, e poi Mary lo sa, ma come è stato stare un mese anche quello? Come è stato stare un mese con Papa Francesco? Perché lui, se non aveva degli ufficiali, istituzionali in particolare, partecipava a tutti i momenti. I lavori iniziavano alle 8:30 del mattino, finivano alle 7:30 di sera, con una pausa a pranzo. E se tu arrivavi alle 8 del mattino, ancora già in aula Paolo VI, devi avvicinarlo, salutarlo, tanti li conosce, quindi fa le chiacchiere, chiede come sta la mamma, la zia, il fratello, il cugino. Ma al di là del primo momento, io dicevo, vabbè, dopo un po', io neanche più mi accorgevo che c'era il Papa. Perché era presente in un modo talmente normale che, se non fosse stato perché era l'unico vestito di bianco, e quindi questa cosa ancora da un po' meno, perché gli altri erano tutti abbastanza neri, e quindi ogni tanto cadeva l'occhio su questa macchiolina bianca, non se ne accorgevi, perché è stato lì, seduto a uno dei 36 tavoli rotondi, tra l'altro lui non ha mai parlato. Io vi assicuro che lui è stato un mese ad ascoltare, e ce ne vuole pazienza, perché è uscito tanto, sono uscite tante questioni grosse, spinose, dolorose, faticose, alcune anche un po' ideologiche. Non ha mai reagito, ha assunto quella posizione che sta chiedendo alla Chiesa di assumere. Ascolto prima di rispondere. Ascolto, cerco di far spazio anche a costo di lasciarmi infastidire da quello che ascolto. Anche questo, no, questi tavoli rotondi, come possiamo rideclinarli nei nostri contesti, no? Questo non volerci vedere sempre come quelli in cattedra, che hanno qualcosa da insegnare, da portare, da dire, che non vuol dire che noi non abbiamo qualcosa di prezioso da testimoniare, ma la questione è
cosa vuol dire testimoniare quel qualcosa di prezioso? Cioè, cosa vuol dire testimoniare il Vangelo? No? Una certa modalità forse lo testimonia come il Vangelo, no? Se siamo chiamati a essere innanzitutto una chiesa capace di camminare con, beh, forse c'è uno stile che dà tanta testimonianza di questa capacità di camminare con, ci sono delle forme che, insomma, un po' la oscurano. Quindi dicevo, novità in termini di processo, novità in termini di composizione, novità in termini di metodo di lavoro. Anche questo è importante. E, allora, le 4 settimane di lavoro del sinodo erano strutturate per modi. Ogni settimana si stava su un modulo. E in che cosa consistevano questi moduli? Erano moduli tematici che riprendevano i temi arrivati lì dalle fasi di ascolto. Ed essenzialmente questi temi si radunavano intorno ai tre grossi sostantivi che segnano il logo del cammino sinodale: comunione, partecipazione e missione. Cerco di spiegarvi un po'. Allora, la prima settimana il tema è stato quello della comunione. Cosa significa? Significa che al popolo di Dio dal 2021 in poi è stato chiesto: come deve essere una chiesa per essere una chiesa capace di camminare insieme? E il popolo di Dio essenzialmente ha detto: deve essere una chiesa che, se vuole camminare insieme, deve essere una chiesa capace di camminare con tutti. Comunione. Una chiesa capace di vivere la comunione con tutti. Quella che il Papa ha detto più volte: todos. Gentilissimo. La Chiesa deve essere capace di camminare con todos. Capite che questo macro tema, se vogliamo essere una chiesa sinodale, dobbiamo essere sempre più capaci di camminare con todos, apre tutta una serie di questioni. È qui che vengono fuori contenuti precisi che sui giornali hanno fatto rumore. Perché? Cosa succede con le situazioni considerate talmente irregolari nella Chiesa? Cosa succede in seguito, ad esempio, all'orientamento sessuale di un certo tipo? Cosa succede rispetto a chi vive comunque ai margini? Cosa succede rispetto a chi si dichiara ateo o di altre confessioni religiose? Come facciamo a essere una Chiesa capace di camminare con tutti, ma veramente con tutti? Con che posizione dobbiamo assumere rispetto a questi che sono tutti, ma che però fino ad ora rimangono o ai margini o comunque, diciamo così, in situazioni particolari? Questo è stato il tema della prima settimana. Seconda settimana, il grosso ambito è stato quello della partecipazione. Appunto, al popolo di Dio, perché deve essere una chiesa capace di camminare insieme, deve essere una chiesa capace di camminare con tutti, primo punto, comunione, e in cui questi tutti abbiano effettivamente la possibilità di partecipare. Dove partecipare non vuol dire essere fisicamente presenti, che è già qualcosa, ma vuol dire dove tutti abbiano la possibilità di portare effettivamente il loro contributo per quello che sono le loro competenze, interessi, stato di vita, ruolo. Qui si apre tutto il grande tema della corresponsabilità dei laici, delle donne, ma anche dei gruppi marginali che ho citato prima, che capite bene, parlo a nome di Caritas, per esempio, questo ci sollecita Caritas. I poveri non possono essere sempre solo i destinatari della nostra azione. I poveri devono partecipare alla comunità cristiana, anche loro hanno qualcosa da dare, che solo loro possono dare. Però se noi continuiamo a guardarli sempre come dei destinatari e basta, il loro contributo alla Chiesa mancherà sempre, ed è un contributo per non solo alla Chiesa, alla comunità tutta e alla società. ed è un contributo prezioso, e questo vale per le donne, vale per i giovani, no, sui giovani potremmo aprire un grande capitolo. Andiamo sempre alla ricerca dei giovani, ma sempre come qualcuno da adescare, no? Che spazi di partecipazione effettiva creiamo per i giovani nella nostra comunità? Le donne, i laici, non possono essere solo partecipazioni strumentali, ci deve essere, scusate, uso un termine spiacevole, ma un potere effettivo di partecipare, cioè di contribuire all'ascolto, al discernimento e alla decisione. Nella distinzione dei ruoli, perché giustamente non tutti abbiamo lo stesso ruolo e alla fine serve qualcuno che, come ha capito il sinodo, raccolga e sancisca il consenso emerso. Ma capite che cosa deve essere dire raccolgo e do l'imprimatur su un consenso costruito insieme dal decido io, e viceversa. È diverso mettersi effettivamente in gioco dando il proprio contributo nella costruzione della decisione. È molto più faticoso, ci si espone molto di più, chiede molta più fatica. Quindi. E qui tutto il tema del clericalismo, che però non è solo un problema del clero, è un problema anche di tanti laici, perché tanti laici sono più clericali dei preti. Noi diamo sempre la colpa ai preti, ma c'è un atteggiamento del laico che è molto più clericale, tante volte, no? Che è quello appunto di ma tanto ci pensa il prete, che vuol dire alla fine non assumersi la responsabilità di. E viceversa, c'è tutta una fede di clero clericale, ben arroccato, anche tra i vescovi presenti, ben arroccato, ma che alla fine di potere si tratta, che fa fatica a vivere questa delega in quest'ottica di corresponsabilità. Capite che è un temone che ha sollevato questioni enormi. Terza settimana, il tema della missione. E anche qui, tema della missione, innanzitutto cosa vuol dire missione? Perché se noi per missione intendiamo ancora o diamo alla missione l'interpretazione del noi dobbiamo andare a convertire il mondo per portarlo nella Chiesa, beh, a parte che avremo scarsa, cioè, vita fino a dopodomani e poi basta, no. Però forse appunto ricomprendere la missione come facciamo a essere testimonianza di quell'amore che ci ha salvati e che ci chiama come comunità cristiana a testimoniare nel mondo di oggi, a questa gente, in questo contesto, un amore così, questa è la nostra missione. Non è cercare di portare tutti nella Chiesa, è cercare di testimoniare questo amore, di essere testimoni dell'amore che salva, no? Come facciamo a essere testimoni di questo? Ricordandoci che tutto il ripensamento della Chiesa è in vista di questo. Non è per farci più belli, perché siccome adesso la Chiesa è in crisi dobbiamo cercare delle nuove sicurezze, dobbiamo cercare dei nuovi perimetri che ci fanno stare sicuri. No, tutto questo ripensamento è per capire come possiamo essere segni più luminosi di quello che siamo chiamati a testimoniare. E qua capite che significa rimettere chiaramente a fuoco l'essenziale, cioè qual è l'essenziale della nostra fede, appunto? Distinguere l'essenziale dalle forme che abbiamo dato a questo essenziale, che probabilmente devono anche cambiare, perché è cambiato il contesto, è cambiata l'umanità, è cambiato il mondo, no? E se vogliamo rimanere fedeli a quell'essenziale lì, siamo obbligati, abbiamo la responsabilità di cambiare le forme, i modelli, le norme, le procedure, i processi, perché pian piano altrimenti quell'essenziale lo facciamo morire, perché non è più capace di vivere oggi così, in questo modo. Questo per darvi un'idea dei tre, ma come vedete la quarta settimana è stata la settimana in cui si è costruita la relazione di sintesi, cioè il verbale, di tutto quello che è stato discusso nelle settimane precedenti, costruzione del verbale e votazione del verbale scritto, 1100 emendamenti, una cosa va bene, perché ovviamente se la virgola non è come era stata detta, non si... Comunque, quindi l'ultima settimana...
Su ogni tavolo?
Su ogni tavolo, su ogni tavolo, sì, su ogni tavolo. Sulla, la relazione di sintesi è stata votata comma per comma. Quindi questo era, diciamo così, la strutturazione del quiz. Tutto questo però, anche verso la conclusione, con quale modalità? Allora, come avete visto, c'erano dei tavoli di lavoro. Si partiva il primo giorno della settimana con messa tutti insieme in San Pietro, celebrata ogni volta secondo un rito diverso, per cui era il rito maronita, il rito copto, il rito... siamo fatti una cultura, il rito orientale.
Il nostro paese orientale.
Ho riapprezzato tantissimo il nostro rito latino, quindi, messa tutti insieme in San Pietro, e così andava nell'aula con lo stesso. Momento introduttivo al tema, il tema della comunione, introduzione teologica, momento di introduzione biblica al tema, e quelli che, questo è interessante, chi ha guidato biblicamente le quattro settimane sono stati padre Timothy Radcliffe e madre Ignazia Angelini, due religiosi, non due cardinali, ad esempio, quindi... Tra cui appunto una suora consacrata, quindi anche questa, e il Papa era lì che ascoltava le meditazioni di Madre Ignazia e Padre Timothy sulla comunione e la partecipazione della nostra. Dopo questo, diciamo, momento di cornice iniziale, si iniziava a lavorare i tavoli. Erano tavoli costituiti da 11 persone, 10 membri e un facilitatore, io ero la mia facilitatrice. Cosa faceva il facilitatore o la facilitatrice, erano quelli che aiutavano e cercavano di innanzitutto far rispettare i tempi e il metodo di lavoro, che non si sapeva qual era, di cercare di creare un clima il più possibile sereno, disteso, che favorisse la creatura da parte di tutti, cioè che rendesse il cammino a seduta a condividere la propria esperienza ecclesiale su quella questione, anche nel disaccordo, senza paura di tirare fuori le questioni. Era quello che doveva cercare però anche di far sì che le voci più potenti non prevaricassero le voci più flebili, perché capite che il tavolo in cui c'era il super cardinale riconosciuto a livello internazionale e la laica chiunque dell'Iraq era un po' complicato all'inizio. Dopo no, dopo si sono create anche delle relazioni tra di cui c'era anche la franchezza di parlare, però inizialmente, soprattutto perché questo succede in Libia, e i cardinali non sono abituati a lavorare in questo modo, anche laici, però loro in modo particolare, cioè poverete, 40 anni che lavorano in tutt'altro modo, facevano il sino che andavano, cioè loro intervento se ne andavano, quindi si è chiesto di stare lì seduti 8 ore al giorno per 4 settimane ad ascoltare. Hanno un po' sfasato all'inizio, però è anche normale che sia così, no? Mentre altri da soli fanno vissuto con tanto entusiasmo, le categorie generali non valgono, però è vero anche che chi da tanto tempo ha un certo ruolo, una certa posizione, ha fatica, improvvisamente si è cambiata, è comprensibile, ok? E, quindi il facilitatore doveva anche cercare di tenere un po' questi equilibri, far rispettare i tempi medi, anche questo non è semplicissimo, perché interrompere il cardinale che parla, cioè l'eccellenza adesso deve tacere, non è proprio semplicissimo. E poi a un certo punto anche aiutare il gruppo a fare sintesi di ciò che effettivamente iniziava ad emergere, sia in termini di convergenze, cioè di punti comuni, sia in termini di questioni aperte che di divergenze. Okay? Quindi era quello che doveva far lavorare il tavolo in questo modo. Quindi, al tavolo erano 36 tavoli linguistici, le lingue ufficiali del Sinodo erano, avete sentito, italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese. Ad ogni tavolo si parlava la lingua del facilitatore, quindi ho moderato 4 tavoli italiani, dove non vuol dire che erano tutti italiani, però si parlava in italiano, quindi tanti stranieri, ma si parlava italiano. E la prima giornata funzionava così, col metodo che probabilmente già conoscete, il metodo della conversazione dello scritto. Si affrontava il tema in questo modo: c'era un primo giro di tavolo in cui ognuno aveva 3 minuti di tempo per condividere la propria esperienza, ecclesiale rispetto a quel tema. Anche questo è interessante. I vescovi, ma anche i laici, le laiche religiose e religiose che erano lì, non avrebbero dovuto essere lì e parlare a titolo personale, dicendo cosa io, vescovo Erika Tostani, penso di questo tema. Io avrei dovuto portare lì l'esperienza ecclesiale della comunità che rappresentavo, quindi i vescovi italiani dell'Italia. Capite bene che se partecipava a quell'assemblea un vescovo che non aveva minimamente idea del cammino precedente, ovviamente parlava a livello personale. E vi assicuro che questo sia verace, perché il vescovo si sentiva. Perché quando uno parla a titolo personale per difendere una propria posizione, si sente immediatamente, perché va sulla difensiva, va sulla comunicazione, va sull'ideologico. Mentre chi era lì portando un cammino di chiesa aveva tutta un'altra espressione. Quindi, primo giro in cui ognuno aveva 3 minuti di tempo per condividere questa cosa. Dopodiché, 3 minuti di silenzio, che è quello che non è banale, no? E si diceva, ma c'è bisogno di fare, c'è bisogno di fare sempre tutto questo silenzio. sì, adesso facciamo questo silenzio e lasciamo sedimentare quello che abbiamo ascoltato. Perché nel secondo giro a ognuno era chiesto di riportare ciò che di quello che avevano sentito dagli altri gli aveva particolarmente colpito. O in termini positivi, perché magari mi ha aperto uno squarcio, mi ha fatto ardere il cuore, se vogliamo usare una parola a mia cara, oppure perché in qualche modo mi ha infastidito, ha toccato qualcosa. E questo si era chiamato a riportare. Qua è stato un disastro. La prima settimana è stato un disastro. Ed è la testimonianza, dicevo all'inizio, che non siamo abituati ad ascoltare. Perché quelli più, come dire, palesi continuavano il discorso che non erano riusciti a finire nei 3 minuti precedenti, perché 3 minuti sono pochi, e quindi continuavano la produzione. Quelli un pochino più astuti o arguti partivano da una parola sentita da parte per continuare comunque il proprio discorso, o per, cioè, in sintonia o in dissonanza. È stato molto faticoso, però è stato bello come esercizio, perché veramente ha smascherato una fatica, ripeto, da parte di tutti, non solo dei vescovi, anche dei laici, delle laiche, delle religiose, delle religiose, una poca abitudine all'ascolto. Noi quando ascoltiamo, spesso ascoltiamo, ma già preparandoci quello che dobbiamo rispondere, se va bene, no? Cioè già cercando di capire cosa dovremmo replicare, cosa dovremmo rispondere. Questo rispetto anche alle sfide del mondo. È diverso ascoltare per ascoltare, per capire come la parola dell'altro cambia me, non per capire cosa io devo rispondere all'altro. È stato un esercizio interessantissimo, come vedete quello che sto dovrebbe essere un grossissimo esercizio di sinodalità a questa assemblea, in termini di processo, in termini di metodo, in termini di composizione. Ed è stato interessante vedere come, ad esempio, alla terza settimana già la musica era cambiata. Non è che era tutto rose e viole, però sicuramente ci si era abituati a uno stile, a un metodo che ha anche risvegliato dell'entusiasmo. Anche da parte di quegli all'inizio un po' più scettici, vabbè, gli invincibili sono rimasti invincibili. Ma vabbè, ci sta anche che ci siano invincibili. Ma chi comunque aveva a disposizione d'anima, per cui all'inizio ha fatto fatica, standoci dentro ne ha assaporato il gusto. Quindi, primo giro di condivisione della propria esperienza ecclesiale, secondo giro di ascolto e messa in circolo dell'altro, terzo giro era il giro in cui si iniziava a cercare di capire quali fossero le convergenze, cioè su quali punti si poteva già intuire la possibilità di un passo insieme, su quali punti invece si era ancora divergenti e quali punti invece erano stati sostenuti che però chiedono del tempo per essere compresi, capiti, masticati, perché magari era la prima volta che si sentiva parlare o che emergevano in questi termini. Primo giorno così, secondo giorno, quello che era emerso da ogni singolo tavolo veniva riportato alla stampa generale, cioè ogni tavolo il giorno successivo aveva 3 minuti per riportare a tutti gli altri quelli che era stato il frutto della tavola. Dopodiché serviva il dibattito generale, cioè tutti avevano modo di contribuire, chiedere chiarimenti o dare il proprio contributo rispetto a quello che avevano sentito del lavoro dei singoli tavoli. Perché poi il giorno successivo, cioè il terzo giorno, si tornava nei tavoli, riutilizzando il metodo della conversazione dello spirito che vi ho raccontato, cioè quella del primo giorno, i 3 G, però arricchiti del contributo dell'assemblea generale. Capite che tutta sta roba nera, se non è che voglio perdere niente precisi, ma è per dire che, se ci fate caso, è un continuo partire dall'ascolto per discendere insieme un passo possibile, per confrontarlo con qualcun altro che ti dà un'altra prospettiva, che ti chiama di nuovamente a ridiscendere un passo possibile. Questo dovrebbe essere il dinamismo che anima la Chiesa e la comunità cristiana. Io non ve lo sto raccontando per raccontare la tecnica, ma per dire che questo dovrebbe essere quello che ci muove nel porci in ascolto delle sfide del nostro tempo, per capire insieme, alla luce del Vangelo, qual è il passo possibile che ci consente di tornare nel mondo, però per continuare questo dinamismo. Non so se si capisce. È questione anche di metodo e di allenarsi a una modalità, che è una modalità di ascoltare le istanze e costruire insieme i passi possibili. Sono in conclusione. Questa è la trasferita che già raccontato. Successivamente le perle preziose, queste novità che ho raccontato specificamente in termini di processo, in termini di composizione e di setting e in termini di metodo, alla fine hanno fatto emergere quali perle preziose da questa esperienza. Allora, la prima, quella che vi ho consegnato fin dall'inizio, che il sinodo sulla sinodalità è un sinodo che ci interpella perché c'è in gioco una radicale conversione del paradigma di fondo della Chiesa, dello stile della Chiesa, del modo di essere Chiesa della Chiesa. E questo è il motivo per cui chi si aspettava che dall'Assemblea dei Vescovi di ottobre scorso uscissero le grandi rivoluzioni sugli LGBTQ, i divorziati e gli sposati, il matrimonio per i bambini, sono rimaste delusi perché si aspettavano delle decisioni concrete su dei temi, no? Mentre qui in gioco, come avete capito, i temi sono emersi sul tavolo anche in modo potente, ma alla luce di un ripensamento della posizione della Chiesa, del modo di essere Chiesa, non su un tema specifico, no? Perché è lì pensando al modo di essere Chiesa che poi di volta in volta affronteremo in modo diverso, cioè in modo sinodale, le questioni che si presenteranno, che oggi sono queste, tra 10 anni saranno diverse, è stata 10 anni fa quali erano le questioni, quelle che sono adesso, sembra un altro mondo. Qui il tema è di come cambiare la grammatica di fondo, che poi ci consente di volta in volta di... Seconda cosa preziosa che questa esperienza ha fatto emergere, quello che dicevo prima, il primato dell'ascolto, cioè una Chiesa che innanzitutto capisce di non essere qualcosa di diverso dal mondo, certo, di non ridursi al mondo, ma la Chiesa è già nel mondo, tutta la logica dentro, fuori, che dentro, che fuori, noi, voi, loro, gli altri, Cioè, anche noi, come tutti, Papa dice sempre, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti. Questo vuol dire accettare di essere una Chiesa che cammina nel mondo e con il mondo per trovare insieme, sinodalmente, i passi possibili alla luce del Vangelo. Terza questione, terza cosa preziosa, credo che sia passata. Avete visto? È stata un'esperienza veramente bellissima da questo punto di vista. E bellissima perché ti fa allargare l'orizzonte rispetto a noi, siamo qui a farci le lotte tra parrocchia e parrocchia, tra città pastorale e vita pastorale, tra diocesi e diocesi. Poi ti accorgi di quanto è grande il mondo e dici: mamma mia, quanto sono confusa, ma sono proprio piccolina nella testa. Io penso che tutto il mondo funzioni come funziona la diocesi ambrosiana. Grazie a Dio, non tutto il mondo funziona. Non perché la diocesi ambrosiana non vada bene, ma perché il mondo è diverso, no? E grazie a Dio il Vangelo ha assunto forme diversissime. Non sappiamo neanche quanto diverse, questa è la sfida. Veramente c'è una differenza che è irriducibile. E questa, secondo me, è anche una delle mie intenzioni più preziose del Sinodo sulla sinodalità. L'obiettivo non è trovare delle ricette che vanno bene per tutti. L'obiettivo è capire come far camminare insieme nella diversità. Una diversità irriducibile. Non esiste più l'egemonia culturale della Chiesa occidentale, forse non è mai esistita, tanto più in un mondo come quello di oggi, globalizzato, in cui le informazioni circolano, in cui le culture si mescolano, i popoli si spostano. Ci sono delle differenze che devono rimanere differenze. La sfida non è trovare le ricette che ci omologano, così siamo tutti tranquilli perché siamo tutti uguali. No, la sfida è come facciamo a camminare insieme rimanendo diversi. E guardate, questo non è scontato. E a me ha colpito molto quando nella relazione di sintesi dell'Assemblea dei Vescovi, se l'ha andata a vedere, è pubblica, una delle cose di sondaggio da valutare per l'anno prossimo è che alle conferenze episcopali dei vari stati venga lasciata la possibilità anche in materia dottrinale di assumere delle decisioni differenti a seconda dei contesti in cui vivono. Perché la sparo così? Perché capite che è grossa questa cosa. Vuol dire che questo ci chiede di capire quello che dicevo prima, di tornare a discernere cos'è l'essenziale e su quello si va avanti in lì. Ma al di là dell'essenziale, la sfida è capire come camminare insieme nella diversità. Cosa vuol dire questo per una comunità cristiana parrocchiale, comunità pastorale? Qual è l'essenziale su cui dobbiamo essere tutti saldamente uniti e che va custodito? E quali invece sono quelle forme su cui possiamo, dobbiamo accogliere la diversità? Punto di domanda, lascio a questo. Anche perché questo, appunto, come già anticipato il Papa già dal 2015, è la sfida a cui la Chiesa è chiamata per il terzo millennio. E quanto mai è vero, ce ne stiamo accorgendo ora in questo contesto di ribatto, no, tornare rivolta alle guerre, tornare rivolta alle divisioni, i muri, no? Sembra che tutto ciò che è diverso si possa risolvere solo o con le polarizzazioni o con la divisione, prendendo le distanze l'uno dall'altro, oppure con la guerra, quindi annullando l'uno l'altra parte. Capite? Cioè, quando noi ci facciamo tanti problemi, ma noi la nostra testimonianza, la nostra identità cristiana, caspita, ma più che dare testimonianza di unità possibile nella diversità, oggi, nel nostro contesto, cosa possiamo fare di più grande di questo? No? Cioè, essere una Chiesa capace di rinunciare a tutto pur di non separarsi dai fratelli, mi sembra che sia quello che ha fatto Gesù. Rinuncio a tutto, anche alla mia vita, pur di continuare a testimoniare l'amore che ho per voi. No? Cioè, come facciamo a tornare a testimoniare questa roba qui oggi? In un mondo in cui invece sembra che le identità siano il motivo dell'aggressione o dell'annientamento dell'uno sull'altro. Ultima perla preziosa che è emersa, anche dice proprio di Agostino, sinodale della Chiesa, è che tutto questo processo, dicevo, è partito dall'ascolto della vita reale e mira a tornare alla vita reale delle persone. Vi assicuro che ai tavoli c'era tantissima distanza, si sentiva proprio, io ero facilitatrice, ci sono stata privilegiata in questo lavoro, ho dovuto tacere su certi temi, mi ha fatto bene perché mi sarebbe venuto da dire, ma fa bene fare un po' di digiuno dalle parole per 4 settimane, fa benissimo. Però si sentiva la differenza tra chi parlava di un'esperienza reale di chiesa e chi faceva della teologia. Non perché la teologia non va bene, ma la teologia serve per, come dire, sistematizzare, dare un'argomentazione, uno spessore argomentativo, però a qualcosa che ha a che fare con la vita reale, non alle teorie. Ecco, la Chiesa sinodale è una Chiesa che parte dalla vita e che deve tornare alla vita. In quel movimento che vi dicevo prima, ascolto, discernimento, passo concreto sperimentato, che nuovo si misura in un ascolto, e l'ultimissima dimensione è stata quella di relazioni semplici e familiari. Io, quando mi hanno chiesto di fare questa cosa, ho pianto un giorno intero. Perché ero spaventatissima, perché io sono una persona normale che vive in un paesino della Brianza, lavora in Caritas, quindi a me il pensiero di andare per 4 settimane in Vaticano in mezzo a cardinali, vescovi, teologi, teologhe, proprio mi veniva l'ansia solo a pensarci, non solo in termini di incompetenza, ma proprio di ambiente, cioè io come faccio a stare lì così? Avevo un sacco di pregiudizi rispetto a quell'ambiente, non ve lo nascondo, no? Alcuni sono stati confermati, nel senso che ci sono dei temi evidenti, se non ci sarebbe potuto sinodare in atto, se tutto funzionasse già, ok? Tanti altri grazie a Dio sono stati scontati. Io li ho incontrato persone che anche in quei contesti vivono da giganti una passione per il Vangelo e per l'umanità veramente contagiosa. E anche lì c'è tanto desiderio di una Chiesa che ritorni ad avere uno stile di relazioni semplici, familiari, che non vuol dire il centro sociale, il comunismo, la democratizzazione, l'appiattimento dei ruoli. No, no, però ci possono essere relazioni semplici e formali e familiari anche nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Ho messo questa foto perché per dirvi una chicca di queste, come vedete, questo è il tavolo di una settimana. Il tavolo che si parlava dei poveri e io non potevo dire niente. E, perché ho visto questa online? Perché? Quando mi sono attivata, come capite, cioè, la tonalità, il colore dell'abbigliamento era abbastanza
neutro.
Quando io mi sono accorta quel giorno che avevo la giacchetta arancione, sotto tutta la mia, avevo la giacchetta arancione, mi sono sentita a disagio da morire. E non vedevo l'ora che arrivasse la pausa per andarmi a cambiare la giacca. Perché proprio mi sentivo, anche perché pieno di televisioni, di monitor, schermi, extra OS, le TV, i giornalisti, e tutti questi schermi, c'è proprio sempre sta macchiolina arancione. Mi metteva a disagio. In un momento di pausa mi si affianca una delle beatitudini orientali, si chiamano così, i nostri vescovi cardinali nelle chiese orientali si chiamano beatitudini, di cui io all'inizio avevo un terrore perché hanno tutti questi cappelli, queste barbe, proprio mi metteva un timore assoluto. Mi si avvicina uno di questi, tutto serio, mi dice: signorina, posso dirle una cosa rispetto al suo abbigliamento? Sì, mi dice che abbia detto bene. Lei non sa quanto invidio il colore della sua giacchetta, perché da quando sono diventato beatitudine mi fanno vestire come un becchino e io spero che il frutto della vita sinodale sia una cosa più colorata. In questa cosa fa sciolto la parola, non sono andata a cambiarmi la giacchetta, ed è nata con questa beatitudine che è patriarca maronita della chiesa del Libano, mi ha scritto a Natale gli auguri di Natale, ed è nata questa cosa che siamo promessi che l'anno prossimo se di nuovo sarò lì, l'ultimo giorno ci scambiamo gli abiti, lui mi dà il suo cappello da beatitudine maronita e io gli faccio fare un giro con la giacchetta arancio. Questo per dirvi che anche da parte, diremmo loro, no? Di quelli che noi vediamo sempre come i distanti, spesso c'è l'idea di tornare a delle relazioni semplici, veramente familiari, di una chiesa che sia comunità, ecco, e che non sia una struttura di potere o di ruoli di come testimoni del cammino sinodale, della loro comunità di appartenenza. Quindi, ad esempio, per l'Italia c'era, ad esempio, Giuseppina De Simone, che sin dall'inizio fa parte del cammino sinodale delle chiese d'Italia, del comitato, della presidenza, quindi ha vissuto tutto il cammino sinodale italiano ed è stata chiamata lì in quanto testimone del processo del cammino sinodale italiano. Quindi, questo vi dicevo prima, è importante, non si era tanto lì in termini di competenze, ma in termini di rappresentanza di una comunità ecclesiale. Questo valeva per i vescovi in quanto vescovi, perché ovviamente sono, ma valeva anche per i laici, cioè i laici presenti sono laici che hanno partecipato a pieno titolo al cammino sinodale precedente. Poi c'erano ovviamente dei, questo per i laici, i religiosi invece ovviamente rappresentavano.
Certo.
Magari
vogliamo
altre domande?
E quando si parla di missione in cui tutta la Chiesa è chiamata, però questa missione c'è fatta da una conversione, cioè questa conversione sta per lì. Cioè nel momento in cui c'è questa conversione, ecco che ha finito la Chiesa è la missione.
Allora, la prima domanda ai tavoli. Allora, ogni settimana il tema era comunione, partecipazione e missione. Questi macro temi erano stati, diciamo così, specificati in sottopunti. Quindi, ad esempio, rispetto al tema della comunione, per fare un esempio, appunto c'era la questione di come coinvolgere, no? Ad esempio, i poveri. C'era il tema delle comunità LGBTQ e situazioni irregolari, il tema delle donne. Erano questi macro temi già dell'estate scorsa nell'Instrumentum Laboris, che è lo strumento che è stato dato a tutti i partecipanti al Sinodo Universale per prepararsi alla partecipazione. Questi macro temi erano stati suddivisi in sottotemi rispetto ai quali ogni membro era stato chiamato ad esprimere una preferenza. Quindi ogni vescovo, ogni membro aveva detto: ma io preferirei partecipare al tavolo in cui si parla di, no? Esprimendo tre preferenze, perché ovviamente poi bisognava combinare in termini numerici i tavoli, però quindi questo era quindi il tema generale era comune a tutti i tavoli, però i sottotemi specifici erano diversi per tavolo, sì. Linguisticamente c'erano dei doppioni, quindi c'era un tavolo italiano che parlava di poveri, e la chiesa povera con i poveri, e anche un tavolo spagnolo, portoghese, L'altra domanda, la parte della la Chiesa è missione. Esattamente, esattamente. Il tema grosso della missione richiama al tema della quell'essenziale di cui vi parlavo prima. Cioè, per ricomprendere la missione bisogna ricomprendere l'essenziale, cioè il centro della nostra fede, che è l'incontro con il Vangelo e l'incontro con Gesù. E dato questo essenziale, è interessante, cioè la Chiesa è missione, qualcuno voleva spingersi, poi non è stato fatto perché poteva suonare eccessivo nella relazione di sintesi finale, qualcuno ha proposto di scrivere la Chiesa non ha una missione, ma è la missione che ha una Chiesa. Poi non è stata scritta così, si è scritto la Chiesa è missione, perché era un po' spinto scrivere che la missione ha una Chiesa, sa un po' di setta, no? Questo... Però di per sé è così, cioè la Chiesa nasce, no? Perché è mossa da una missione, non è che la missione è per la Chiesa, cioè è l'incontro con Gesù che mi muove, mi spinge ad andare a testimoniare quell'incontro. E la sfida è capire le forme, i modi, a seconda dei tempi e dei contesti. Sì, quindi questo è. L'altra domanda? Alle differenze, sì, sicuramente sì, beh, l'Italia è stato un esempio, ok. L'altra domanda che posso portare io, rispetto ai miei tavoli, la ricchezza delle chiese di periferia. Dove le chiese di periferia intendo le chiese più povere, le chiese di minoranza, le chiese di guerra, le chiese non occidentali, la ricchezza che viene da quelle esperienze, no? Io credo che noi chiesa occidentale, romana, l'abbiamo perduta. Cioè questa è la ricchezza che se noi riuscissimo ad assumere la postura di chi torna ad imparare da quelle esperienze, secondo me ci ricordiamo, questo è sicuramente vero. E anche le ricchezze banalmente culturali, no? Dicevo prima, si allargano gli orizzonti, io non ci ho mai pensato alla questione coloniale, ma lì è risuonata fortissimamente, no? C'erano popoli colonizzati e popoli colonizzatori. Cosa vuol dire imparare dai popoli colonizzati? Per noi che inconsapevolmente siamo colonizzatori, no? Mettersi in quella prospettiva, io ho capito cosa dice Don tutte le volte che ci dice di guardare la realtà dalla periferia, non solo dalla periferia, nel senso dal cuore, dagli ultimi, ma guardarla dalla prospettiva che non è la nostra. E il mondo di prospettive che non sono la nostra ce ne ha tante e sono ricche perché veramente ti fanno guardare la realtà da un altro punto di vista, quindi si è proprio una sfida. La sfida è capire come farla diventare ricchezza per tutti, tenendo conto che a volte la diversità che su alcuni punti crea delle divergenze.
Io arrivo. Allora, ci sono negli Stati Uniti e anche in Germania tanti vescovi molto critici con questo Papa. Ecco, sono stati rappresentati nelle persone, cioè fra quelli che c'erano durante questi lavori? E se sì, insomma, visto che il lavoro che state facendo si annuncia molto importante, come si sono comportati?
No, facciamo un giro delle domande.
Grazie. Allora, se devo fare una cosa sulla piazza Casa del Singolo, perché sappiamo tutte, profetica, credo, se deve utilizzare lo stesso metodo della conversazione del spirito anche in questa fase.
Va bene.
Dentro di questo dialogo, però l'impressione che tutto questo lavoro comunque evidentemente è stato totalmente indifferente, cioè manca dei meme, di tutto, cioè un lavoro che manca la cosa per la raccolta, cioè a me arriva a dire una parola, si dice tanto della scuola, ma non c'è neanche il singolo verso, poi scritto sui preti, il Papa non ascolta i preti, quindi non lo so, non è che ho paura, questo bellissimo lavoro, però è un punto di superficie.
Allora, la tua domanda, quelli contro il Papa se c'erano, allora, quelli contro il Papa non c'erano, quelli contro non c'erano perché si sono rifiutati di venire.
Però sono stati invitati.
Però sono stati invitati. Però ce n'erano. Mm-hmm. Quindi quelli contro non c'erano. Quelli contro c'erano. e quelli contro che sono contro, senza dire che sono contro, c'erano anche quelli.
E hanno
messo... portato la loro posizione, sì, in modo molto chiaro. Sono emerse, le questioni sono emerse, le diversità di vedute sulla Chiesa, sulle prospettive, sulle visioni di Chiesa sono emerse. Sono emerse.
Però cioè, il loro contributo è stato di cercare di portare la loro visione o di boicottare in toto il lavoro?
Ma no, lì non era boicottabile.
Ah, okay.
Certo, è stato quello di fare il muro. Io devo dire la verità, erano una minoranza, proprio quelli che c'erano persone con visioni divergenti, però il punto è avere anche delle complessità, delle fatiche, delle resistenze, ma essere lì in modo costruttivo. Quelli proprio ideologici che inamovibili c'erano, sono rimasti inamovibili e hanno portato la loro inamovibilità come contributo al confronto. Allora, per il quel che riguarda il Sinodo Universale ci sarà la seconda sessione dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che è una sessione che sarà chiamata a assumere delle decisioni rispetto a questi temi, più che delle decisioni a definire delle proposte, delle linee di indirizzo, delle proposte concrete che poi, se il Papa le recepisce, diventano basta, cioè a cascata vengono recepite dalla Chiesa cattolica e quindi ricadranno anche su tutti i livelli continentali, nazionali, diocesani, a seconda del livello che quella decisione venisse a toccare. Perché capite, questa è una cosa interessante che richiama un po' anche l'ultima domanda. Alcune cose possono essere decise solo a livello universale, ma alcune cose possono essere decise solo a livello territoriale e viceversa. Quindi il sinodo, il cammino sinodale, interessa a tutti i livelli e ogni livello è chiamato a camminare in questa direzione a seconda di quello che riguarda il proprio livello. Quindi noi come comunità cristiana dovremmo assumere, cioè si cambierà diritto canonico su certe questioni e lì cambia, cioè universalmente, ok? Ma ci sono delle cose che possono cambiare solo a livello territoriale. Cioè non è che il Papa si mette a regolare lo stile, la composizione della comunità di Lambrate, cioè okay, questa cosa aspetta voi a voi. Quindi questo che sono diversale è questa la fase. Per il cammino italiano, al quale il Papa ha chiesto in modo specifico di fare il cammino sinodale, cioè tutti gli altri sono stati coinvolti a livello universale. Alla Chiesa italiana il Papa ha detto in tutte le diocesi iniziate a fare questo lavoro, siamo leggermente desincronizzati, però quello che sta accadendo è che martedì sarò a Roma perché c'è l'Assemblea Generale della CEI in cui verrà raccolta, è stata fatta una sintesi di tutto quello su cui hanno lavorato le diocesi in questo anno sapienziale, no? Su cui hanno iniziato a fare i discernimenti. I frutti del lavoro delle cinque commissioni di esperti che sono state costruite sui cinque macro temi individuati, quindi frutto del lavoro delle commissioni, frutto del lavoro delle diocesi, frutto del lavoro di alcuni uffici CEI, frutto del lavoro di alcuni movimenti, che ne so, i preti operai, la comunità LGBTQ, eccetera, eccetera, è stata fatta una bozza di lineamenti su cui martedì, mercoledì e giovedì prossimo la CEI sarà chiamata per la prima volta a pronunciarsi, cioè nel senso che alla CEI viene riportato quello che è emerso in termini di prospettiva da questo cammino e anche in termini di proposta possibile, La CEI sarà chiamata a pronunciarsi rispetto a quelle che identifica come le priorità, perché poi quest'estate il Comitato del Cammino Italiano sarà chiamato ad affinare i lineamenti, che saranno lo strumento di lavoro con cui a novembre, quindi il mese dopo quello universale, ci sarà la prima assemblea sinodale italiana, che da un lato recepirà quello che arriva dall'universale, dall'altro inizierà a fare quello che lo scorso vescovi a livello universale hanno fatto rispetto invece a quanto è emerso proprio di specifico sull'Italia. Poi l'anno successivo ci sarà la seconda assemblea sinodale italiana, quindi c'è un leggero sfasamento, però questo è. Sul metodo, sul cammino universale, non si sa ancora se sarà mantenuta quella metodologia, anche perché stavolta bisogna arrivare a delle decisioni. Questo è uno dei metodi possibili che è risultato essere molto valido per una fase di discernimento e di costruzione del consenso, diciamo così. Quando però bisogna arrivare al voto, però non si sa ancora, la segreteria generale del Sinodo si sta lavorando in questi mesi. Appena lo sapranno, lo farò sapere a loro. Condivido, io cerco di metterci tutto l'entusiasmo anche per motivare un po'. No, allora, diciamo che coesistono entrambe le questioni. Io credo che un processo si sia attivato, ok? Quello che vi ho raccontato non è aria fritta o detta tanto per, come dire, risvegliare l'entusiasmo a un voto. Qualcosa è partito, una scintilla si è accesa. È vero che, capite, questo stile, questa modalità funziona se ogni livello fa quello che deve fare in quanto livello.
Risveglia.
Noi, parlo di noi, prima non siamo partiti, poi quando siamo partiti cavalcando qualcosa che era altro, che era il sinodo delle genti, che non era questa roba qui. E poi dopo abbiamo cercato di ridare una forma nuova a dei pezzi antichi, e poi insomma, cioè sono me che mi voglio. Sì, il nostro contesto ha fatto fatica. Non ha partecipato pienamente alla fase preliminare, alla fase di ascolto. Ti posso dire però che laddove questo lavoro è stato fatto, come dicevo prima, si è sentita proprio la differenza anche lì. E si vedono le comunità che viaggiano, magari su piccoli aspetti, ma concreti, viaggiano. A noi di scegliere. Ci proviamo anche così, cercando di contagiarci.
Ultimo,
io volevo invitare un po', beh, è interessante, sono stati molto interessanti, però credo anche che, non so, la Chiesa cammina su due corpi, la sinodalità e la primata, no? Parto dalla comunità, il pezzo della chiesa di Giuseppe, parto dalla comunità, non sono semplicemente portavoce del sinodo, ma hanno una funzione che non è di potere, ma è di bonus, cioè è loro un carisma che loro hanno, per la nostra comunità hanno un carisma che noi non abbiamo, cioè il carisma che ci lascia. Quindi il cammino della Chiesa procede tenendo presente entrambi i poli della questione, non solo la sinodalità e la primata. In fondo è interessante che il capitolo primo, che è un concilio, dice che va a capire, cui vuol dire che primato e sinodo, la sinodalità si tendono non senza l'altro. Pensiamo a Paolo VI, ma anche un secondo, a un certo punto capisce che sulla regolamentazione naturale della fertilità il sindaco del concilio va a concedere il senso, no, questa cosa è l'altra, infatti fa un documento per fare loro, prendeva è scappata di me, in gengive, no? Anche lì avrebbe molto pesante per due persone. Se avesse fatto, se fosse stato il portavoce del sindaco del concilio, avrebbe avuto un impatto molto meno potente. Quindi questo poi determina, cioè anche una serie di atteggiamenti, cioè un conto è l'apertura del mondo, un conto però è l'originalità della compagna cristiana, che è determinata dal battesimo in modo forte. Quindi se è vero che non c'è così, la missione non è così difficile, è anche vero che come processo di evangelizzazione è almeno potenzialmente un processo di devo anche metterti nelle condizioni che se uno mi dice voglio scrivere per un menato lo faccio, ma che è, no? Quindi anche su questa fluidità, questo termine che potrebbe essere interessante, questa fluidità di confini, no? La chiesa di mondo, secondo me non è che è cambiato molto, cioè un conto è nel rapporto, un conto è conoscersi del verbo, un conto è dire, però la Chiesa ha una sua originalità, che è una originalità di sacramentata. Ecco, allora, non so, io spero che non manchino questi pesi contro pesi, perché sennò mi viene intancata seriamente la natura. Molto semplicemente sembra affacciarsi, perché non riuscire a tenere anche mezzo per far capire che la sensibilità, la condivisione eccetera, ma che va anche essere un cucino di affetto che tu sono un buon preparatorio e quello tutto giù.
Parto da te, che non coincide mai con il terzo, e qualcuno l'ha detto, il Papa però ha sottolineato che invece si tratta di iniziare a dar seriamente corpo al Vaticano II. Cioè, in fondo questa cosa che ti stanno dicendo non è che non ci siamo già in quello che è immerso dal Concilio Vaticano II. C'è da chiedersi cosa è stato fatto. Quindi in questo il Papa lo ribadisce in continuazione. Tanti dei documenti a cui ci si rifà sono la Gaudium Spes, la Lumen Gentium, cioè non è che, certo, poi con l'Evangelii Gaudium, la Fratelli Tutti, però la radice è quella. E quindi il Papa più di una volta ha detto ritorniamo al Concilio Vaticano II e iniziamo a dar corpo al sogno di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha. Quindi non un Concilio Vaticano III, perché prima dobbiamo mettere in atto il Vaticano II. Questa è la risposta molto semplificata, però. Rispetto a questo io non ho le competenze, quello che mi sento di dire è che la sinodalità prevede una distinzione di ruoli e quindi prevede anche il primato. Credo che rispetto a Unus ci sia da capire su, cioè, qual è l'ambito, che cos'è che il prete parlo, no? In quanto investito di Unus può bene, è chiamato a esercitarlo, e cosa invece esula da questo, che non è proprio secondaria come distinzione, nel senso che in tanti contesti, cioè, quello che dicevo prima, no, ridefinire un po' l'essenziale, anche la specificità dei ruoli, cioè la specificità dei ruoli aiuta in quella sinodalità, cioè la sinodalità non è un'acqua di tutti allo stesso, allo stesso servizio, alla stessa funzione. Gli sposati hanno un loro carisma, ma il parroco ha un suo mondo specifico, i laici. È capire come armonizzare questa diversità dei ruoli, no, un po' come al tavolo sinodale, senza far sì però che il dono che risulta essere più è prevalente di altri. Perché di fatto capendo qual è la specificità di ognuno, che non è così scontato che sia così chiaro.
Un facilitatore in parrocchia.
Quindi sì, questo mi viene da dire. E rispetto alla posizione della Chiesa, capisco bene anche questo, a me è colpito molto appunto il paragone che dicevamo, chiamato il Papa più volte, no? Probabilmente lui adesso sta spingendo molto su questo per aiutarci a non aver paura, no? Di assumere questo dinamismo. Però lui diceva, dice sempre, spesso quando siamo per consenso, ricordiamoci che il Vangelo ci chiede di essere sale e lievito. Il sale e il lievito scompaiono. Cioè, del lievito rimane la pasta, non rimane il lievito. E il sale rimane il cibo che si è dato in salvezza. Lui dice, noi continuiamo a ragionare come se volessimo che tutto diventasse sale e che tutto diventasse lievito. Iniziamo a pensare che siamo noi quelli che devono scomparire e perdere sapore. Ora è eccessiva come comunicazione, capisco che no. No, però... C'è da ricapire cosa vuol dire quella andata, è andata per portare dentro, è andata. Esatto.
Non ti sentiamo dunque.
Fare la città posta.
Infatti dico, non si tratta di una scelta, si tratta di... Cioè, quello che penso io sono nella testa del Papa e anche dello Spirito Santo, però se adesso si sta spingendo, cioè si sta cercando di, come dire, sottolineare forse tra queste varie sfaccettature, quella del sale, del lievito, della Chiesa nel mondo, è perché forse, almeno da parte nostra, per tanto tempo magari abbiamo preso solo un'altra parte, non solo, però prevalentemente le altre immagini. Quindi la sfida, io condivido, la sfida non è ripolarizzare assolutamente. La sfida della sinodalità non è comunismo, non è democrazia, è un'altra cosa, è quello che viene da dire però è che se tutta la Chiesa ha sentito così il bisogno di rimettere a prima questa questione, evidentemente c'era una questione che probabilmente siamo andati su altri binari, per motivi culturali, storici, perché di contesto, però forse riscoprire un'altra postura della Chiesa forse in questo tempo storico ci fa bene, non lo so, perché lo sento che sta spingendo da questa parte, cioè, non lo so, non lo so dire, però appunto siccome il primato del Papa, abbiamo un Papa che ci spinge potentemente da questa parte, vorrei dire qualcosa. Mi fido anche del primato, fidiamoci. Questo è